questa memoria di Sant'Antonio da Padova. Abbiamo invocato il dono dello Spirito, giustamente, perché egli fu un esempio della presenza, dell'ispirazione dello Spirito Santo. Ricordiamo e chiediamo attraverso di lui quello che Francesco gli raccomandò, che insegnasse la teologia purché non spegnesse lo spirito dell'orazione, lo spirito della preghiera. Per questo anche facciamo il nostro esame di coscienza all'inizio di questa Eucaristia.
Dal libro dell'Apocalisse al capitolo 13, i versetti dall'11 al 14. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. Parola di Dio.
Abbiamo la presentazione di una seconda bestia, la prima parte di questa descrizione, per introdurre, venuto in mente di ricordare che sul versetto del brano precedente, il versetto 8, su cui c'era stato anche discussione, interventi, l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, eccetera, e ci siamo dimenticati di ricordare che nell'Apocalisse c'è una formula simile al capitolo 17, versetto 8. Il capitolo 17, versetto 8 può essere indicativo, perché manca agnello immolato, quindi dalla fondazione del mondo è attribuito a chi è scritto nel libro. Questo è il capitolo 17, versetto 8. Non dico che questo dimostra tutto, però fa capire che probabilmente l'autore intendeva la stessa formula e ha aggiunto, in questo caso nel capitolo 13, versetto 8, ha aggiunto che questo libro è il libro dell'agnello, e l'agnello è colui che è stato sgozzato, come ha già detto al capitolo 5.
Per dire una cosa iniziale su questa seconda bestia, appunto, che qui viene chiamata un'altra bestia, poi dopo sarà definito anche il falso profeta. E il testo insiste che lui agisce di fronte alla bestia, cioè in presenza della bestia, e cioè c'è un vincolo tra queste due figure molto forte, e anche la sua attività è tutta rivolta, è relativa alla prima bestia. Si dice che sale dalla terra, e mentre la prima bestia dal mare, e ha poi fattezze diverse, perché questa ha questa parvenza di agnello e parla però come il drago. Quindi mi sembra che fin dal versetto 11 ci sia il drago che permane come figura dietro a tutto, e questo sia, questa seconda bestia sia direttamente accostata alla prima, con una provenienza diversa, una natura diversa, ma al servizio di questa prima bestia, e fa dei prodigi di sua in prima persona, ma è tutto in riferimento alla prima bestia. E torna questo verbo al versetto 14, ingannare. E mi sembra che sia uno dei verbi principali legati a tutte queste figure, il drago e le due bestie, cioè che tutto questa presenza e questa attività di queste figure mostruose rispetto agli abitanti della terra è sotto il titolo dell'inganno, di un grande inganno. Eppure ci sono dei prodigi che io capirei dal testo che i prodigi nella loro materialità avvengono, cioè infatti riescono, l'inganno funziona perché il prodigio c'è, però è tutta una costruzione così volta a ingannare.
Anche a me avevano colpito questi aspetti che in parte ha già detto Paolo. Uno, quello della seduzione, che sembra essere la grande arma, e poi il fatto della soggezione di una bestia all'altra, quest'altra bestia esercita tutto il potere della prima bestia e fa sì e costringe la terra ad adorare la prima. A sua volta la prima bestia aveva ricevuto tutta la potenza dal drago, e quindi questo richiama alla fine del capitolo 12 tutto ciò che sta avvenendo e il modo con cui il drago fa guerra alla discendenza della donna. Il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Quindi le armi della bestia sono quelle, non solo quello del potere, non credo solo il potere di mettere a morte i testimoni di Gesù, ma anche, cioè di far guerra ai santi e vincerli, ma anche la seduzione di tutti gli abitanti della terra fa parte di questa guerra del drago contro la discendenza della donna.
C'è un parallelo, secondo me molto bello, che è dato dalla Bibbia di Gerusalemme. È Gesù che mette in guardia i suoi discepoli e dice al capitolo 7 di Matteo, versetto 15: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci, dai loro frutti li riconoscerete. Quindi mi sembra che il Signore veramente inviti ancora una volta al discernimento, come si diceva un po' nella festa di San Barnaba, che sempre di più mi appare anche nel Magistero del Papa, lui lo ripete molto, una delle virtù che i cristiani devono veramente chiedere dal Signore per riconoscere i segni dei tempi, in qualche modo, per riconoscere la voce della verità, ecco, quindi perché è l'inganno, appunto, può essere veramente molto sottile. Ecco.
sempre un riferimento a Matteo, potrebbe essere anche 24:24, quando dice: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, questa è una cosa, cioè, perché veramente oggi abbiamo trovato l'inganno che è determinato dai grandi segni e miracoli. Ma al versetto 12 di oggi è tradotto: e costringe la terra e i suoi abitanti, cioè addirittura costringe, io non lo so se è il verbo giusto, però costringere nel senso che gli uomini non hanno potenza, non hanno resistenza davanti a questa pressione della bestia ad adorare l'altra bestia, la prima bestia. E poi avevamo anche letto, sempre in questo capitolo, al versetto 4, che gli uomini adorarono il drago e la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Quindi davvero sono accecati, è come se questa bestia li accecasse e loro non potessero resistere, ecco, di fronte a questo accecamento. E poi, a proposito di falso profeta, la nota della Bibbia di Gerusalemme suggerisce altri riferimenti, sempre dell'Apocalisse, in cui è chiamato questa seconda bestia, chiamata falso profeta, al capitolo 16, al capitolo 19, al 20, al capitolo 16, al versetto, capitolo 16, al versetto 13, dove dice, e poi dalla bocca del drago, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta vedi uscire tre spiriti impuri. Quindi il falso profeta, e lo stesso è chiamato falso profeta al capitolo 19, versetto 20, e al capitolo 20, versetto 10.
È quello che ha già detto Fernanda, quindi io mi ero informata su questa, su queste tre figure, che è proprio una parodia della Trinità: il drago al posto di Dio, la prima bestia al posto di Cristo, appunto con la ferita che poi è risanata, e questa terza bestia al posto dello Spirito Santo. Lo mette anche la nota della Bibbia di Gerusalemme. Comunque anche a me mi ha consolato questo versetto del capitolo 16, versetto 13 e 14, appunto per quello che ha già letto. Il 14 aggiunge: sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Mi sembrava questo che, insomma, mi consolasse, perché poi dice che poi vengono messi tutti in uno stagno di, versetto, capitolo 19, 20 è ancora più completo, perché dice che saranno loro tormentati per i secoli dei secoli, questi tre. Dunque,
alla fine.
Sì, alla fine, appunto, io sono andata alla fine per potermi consolare un po', perché restando su queste bestie qui, non mi piaceva tanto, quindi adesso lo trovo, sì, dici.
Ecco. Sì, il capitolo 20.
Sì, capitolo 20, versetto 10, dice: e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Ecco, io mi sono consolata con questa, perché loro vengono per tormentare noi, però alla fine saranno loro tormentati per i secoli dei secoli.
Ma vedevo che il potere di questa costrizione, di questa seduzione, costringe gli uomini a fare tutto questo. E invece, così c'è questo versetto, capitolo 13 di Deuteronomio, che dice: ma tu non dovrai ascoltare le parole di quel falso profeta o di quel sognatore, perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova, per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Sì, il fatto che nel resto dell'Apocalisse, come accennava, forse Gemma mi pare, citava, mostrato, no, forse Fernanda, comunque, si è chiamata questa seconda bestia, il falso profeta, è estremamente indicativo, perché appunto i passi che avete ricordato confermano che si tratta di profezia qui. Ed è anche indicativo che qui venga presentato come una bestia, anch'esso. Che cioè, qui si descrive un fatto politico. Quando si parla del, Gesù parla del falso profeta, ci può avere l'impressione che sia un fatto religioso, lo è, indubbiamente. Molti verranno e diranno sono io. Questa falsa profezia è qui presentata come una bestia, a sottolineare la dimensione politica e il suo collegamento, come avete notato, il suo servizio alla prima bestia, che è il potere politico. La prima bestia sono gli imperi, questo non possiamo avere dubbi perché c'è una riflessione precedente molto profonda, a partire da Daniele, ma non sarei solo Daniele, ma poi questa riflessione è anche precedente a Daniele. Daniele siamo a metà del secondo secolo avanti Cristo, ma se prendiamo Isaia, il primo Isaia addirittura, il problema del dominio, del potere, del cumulo del potere, del dominio, ecco, è idolatrico. Questa è una visione non ovvia, è la visione della Bibbia, diciamo, la visione del profeta, che vede in questo una grande idolatria, qualcosa che si oppone al regno di Dio, che lui è l'unico Signore degli uomini, mentre invece qui c'è un'altra signoria che si impone con la forza, questo in Daniele è molto sottolineato, e anche qui, ma si impone anche con la convinzione, con la propaganda, e in particolare probabilmente qui è sottolineato la propaganda religiosa, elevare un'icona, fare una statua, è il culto, convince gli uomini a rendere culto. Noi non dobbiamo, a mio parere questo personale, non dobbiamo lasciarci fuorviare dall'idea che adesso non ci sarebbe, il culto, perché questo linguaggio è l'interpretazione della realtà, ma la realtà è quella che c'è anche oggi, è il fatto che si dica che questo è un culto che è l'interpretazione, che è quello che è l'insegnamento. Qui c'è un insegnamento antico già, molto riflesso, che Giovanni raccoglie e forse anche applica, perché molti commentatori cercano di far vedere, non è da escludere che ci siano dei riferimenti anche molto precisi, lo si vedrà al versetto 18, col calcolo del numero della prima bestia, ecco, ma comunque anche i riferimenti non significano che, sono molto importanti perché sottolineano la dimensione politica, storica di questa visione della realtà, che è importantissima approfondire, ecco, avere presente. E certo il popolo di Dio, poi lo vedremo, è presentato immediatamente al capitolo 14, ma ci arriveremo, è preservato da questo, è custodito è segnato, sigillato, ecco, dal sigillo di Dio, ed è l'Apocalisse vuole preservare dall'idolatria, perché può essere tentato l'idolatria. Poi ci sarebbe un grosso problema che io mi porrei, però non voglio solo accennarlo, cioè quanto le religioni, anche la religione, chiamiamola così, ecco, cristiana, possono svolgere nella storia la funzione di religione dell'impero, cioè di giustificazione del potere politico. Noi ne possiamo dare esempi anche facili, che noi facilmente accettiamo come una cosa che non deve avvenire, ma bisogna anche riflettere sul fatto del perché questo avviene. Non sono singoli episodi, è una visione profonda della storia dell'uomo. Preghiamo per tutta l'umanità, tutti i popoli, ciascuna creatura, perché tutti possano essere liberati e salvati. Diciamo, ascoltaci, Signore.